Vai tu, non ha fatto bilini, ma è partita la registrazione.
Niente billing. Buonasera a tutti. Allora, siamo al secondo transito, come li abbiamo chiamati quest'anno. Sapete già che il testo poi è anche messo in rete. Il transito è quel luogo di meditazione, di recupero di quello che si è detto nella sessione precedente e di riflessione sui problemi che sono emersi o che stanno emergendo. E mi pare che il transito di oggi particolarmente importante, particolarmente interessante, quindi io procederò con calma, con molta calma, ma tutta la giornata è improntata alla calma per varie ragioni. La prima cosa che vorrei ricordare è il problema politico. Il problema politico è emerso chiarissimamente come tema della geografia nel nostro precedente incontro, la geografia. In quanto scienza universale, così è il nostro titolo generalissimo, no? Le scienze universali, la scienza universale. La scienza è universale perché è politica, ed è politica perché è universale. Questo è un po' il gioco dentro il quale ci stiamo muovendo. Naturalmente, questo che diciamo della geografia, vorrei sottolinearlo, ha un luogo lì particolare e peculiare, certamente, ma si può dire di ogni sapere. Può essere esteso ad ogni sapere. Uno dei punti fermi di questo primo tratto del cammino del seminario è che un sapere specialistico che non ha coscienza, e di solito non ce l'ha, della sua portata, del suo fondamento, del suo orizzonte politico, è già un sapere in crisi. È già un sapere in crisi nel senso della parola crisi usata da Husserl nella crisi delle scienze europee. È una scienza di specialisti che hanno perso l'umanità e che sono semplicemente dei tecnocrati, delle persone che muovono delle strutture, muovono dei marchingegni, ma hanno demandato ad altri la domanda che cosa è umano, che cosa è il sapere, come si fonde il sapere umano. Ecco, abbiamo visto che con la geografia, con la nascita della geografia nell'età moderna, quindi con Alexander von Humboldt, il problema invece era posto in maniera esplicita, palese, chiarissima, fondamentale. Ecco, in proposito, io comincerei subito facendo questo recupero di alcuni punti dell'incontro passato. Ricorderei in proposito un passaggio proprio emblematico per questo tema, tratto dal saggio dedicato da Franco Farinelli, appunto, ai nostri quadri della natura di Humboldt. Sappiamo che Farinelli poi sarà presente qui da noi alla fine dell'annata di Mécrin. Scrive Farinelli e sono tutte parole, direi, preziose e precisissime. Humboldt è il primo e ultimo sapiente, la parola sapiente per noi è piena di, come sapete, di vibrazioni. È il primo e ultimo sapiente a indagare la natura scientificamente, secondo un principio autenticamente e letteralmente globale. Quindi quello che noi qui chiamiamo politico è nello stesso tempo il globale, un sapere che non è appunto meramente specialistico, ma è specialistico globale, se si può dire così. Nessuno, continua Farinelli, dopo di lui ha praticato questo idioma. Questa è un'affermazione molto seria, no? Dopo Humboldt la geografia non è più stata un sapere globale, o si è avviata via via verso una china specialistica, che intendiamoci bene, una china specialistica che l'ha potenziata enormemente nel livello di conoscenze, nella quantità di conoscenze, nella esposizione delle conoscenze, nelle strutture conoscitive, non è che sia, come dire, tempo perso. Anzi, c'è stata una crescita incredibile da questo punto di vista e una decrescita dal punto di vista di quello che qui viene chiamato sapere, idioma, eccetera, eccetera. Nessuno dopo di lui ha praticato questo. È chiaro che questa è una proposizione molto, come dire, critica, che Farinelli riserva ai suoi colleghi, che stiamo ascoltando, no? E che ascolteremo ancora nel corso di questo anno di Mécrin. E vedremo cosa ne pensano. Il che dice Farinelli potrebbe non interessare se proprio ai giorni nostri, di un sapere autenticamente globale, relativo al mondo e relativo alla terra, non vi fosse quasi disperato bisogno. Se non si iniziasse ad avvertire la sua mancanza come la più grave tra le questioni politiche. Ecco, a me basta questa frase, credo, per inquadrare tutto il discorso, no? È molto chiaro quello che qui viene fuori, o si è d'accordo o non si è d'accordo, sono tante cose che diremo, possiamo dire, ma la posizione è chiarissima, la posizione è chiarissima. Dopo Humboldt la scienza universale è morta e quindi è morta la consapevolezza politica del sapere occidentale, perché di questo stiamo parlando. Ma ecco, bravo Farinelli, grazie Farinelli. E tuttavia le domande restano. In che senso la più grave delle questioni politiche? E perché? Vorrei aggiungere una cosa. In che senso la più grave delle questioni politiche? Perché? Le domande sono belle, ma chi risponde? È colui che eventualmente rispondesse. In luce alla base di quale sapere, nell'orizzonte di quale sapere risponderebbe. Se non si avvertono questi paradossi, questi profondi paradossi, questi irresolubili paradossi, perché non è che io ho la risposta, che vi dico, beh, la risposta è l'informatica. Vedremo come risponde l'informatica dalla prossima volta che ci incontreremo. Se non già da oggi, vediamo a che punto arriviamo. Ma la questione vera è che la domanda è ineludibile. Non si può non porre la domanda senza, come dire, obliare la consistenza politica di ogni sapere umano. Politica vuol dire legata al lavoro degli esseri umani, a quello che gli esseri umani fanno, ovviamente, e ai loro strumenti, e alle loro voci, e ai loro discorsi, eccetera, e ai loro bisogni, ai loro desideri, alle loro speranze. Non si può non porre questa domanda, ma nello stesso tempo la domanda è così paradossale che mette subito in causa l'eventualità di una risposta, la possibilità di una risposta. Ma cosa vuol dire essere di fronte ad una impossibilità di risposta? Questo dà i nervi ai saperi specialistici, ma non dà i nervi alla filosofia. Perché vi ricordo che la filosofia, da quando è nata in Grecia, ha sempre, sempre ostinatamente posto il problema della sua legittimità. Cioè la domanda su che cosa stiamo facendo, perché, come e in base a che. E certamente chi non ha oltrepassato questa soglia può anche conoscere a menadito la storia della filosofia, la storiografia filosofica, che è una cosa meravigliosa e bellissima, ma certamente non sta facendo filosofia, non sta facendo filosofia. Se non è inquisito da questa inquietudine, da questa domanda, da questa impossibilità di evitare la domanda, ma impossibilità anche di trovare una ragionevole risposta, perché ogni risposta è già compromessa. Ecco, questo gioco è la filosofia. E naturalmente si tratterà di capire se lo dobbiamo giocare ancora, se non lo dobbiamo giocare, se lo si gioca nella geografia, se lo si gioca nell'informatica, se lo si gioca in Leonardo, che saranno le tre tappe, se ce la facciamo a fare tutte e tre. Quindi, dai primi contatti che noi abbiamo avuto fin qui a Mecri con i testi attuali della geografia, sui quali abbiamo lavorato nei mercoledì, no? Dalle letture del mercoledì è emersa forse una qualche conferma della posizione di Farinelli? I libri che abbiamo letto sono concordi con queste tesi di Farinelli, che vi ricordo è il più famoso, il più grande, il più storico, diciamo, rappresentante di questa disciplina, non solo in Italia, naturalmente, a livello internazionale. Ricordo che due economisti, premi Nobel, hanno detto, è una frase molto caratteristica, si sono espressi così: l'economia è una cosa troppo importante per lasciarla agli economisti. L'economia è una cosa troppo importante per lasciarla agli economisti. Bene. Il medesimo evidentemente vale per ogni sapere particolare, il cui senso non si esaurisce nella sua specialità, nella sua competenza, che è preziosa, meravigliosa, ammirevole, stupefacente molto spesso, ma anche insufficiente, ma anche non sufficiente a giustificare se stessa come luogo di reazione e di creazione di saperi umani. Abbiamo visto che Farinelli parla quindi di un sapere globale e del suo idioma peculiare. Ecco, la parola sapere per noi ha suscitato riflessi interessanti la volta scorsa. Addirittura ci siamo dovuti occupare, sia pure molto rapidamente, di un passaggio del grande Kant. Il primo che parla di un sapere autenticamente globale in questo senso è Kant, cosa che solitamente si ignora perché è il Kant minore, diciamo così, e non è la ragion pura, la ragion pratica, eccetera, eccetera, non sono le critiche. Nella sua Geografia fisica, infatti, Kant scrive, parole sue, come sapere dell'insieme, ecco il sapere globale, quindi riferito alla natura e alla storia, alla geologia e all'antropologia, la geografia, dice Kant, non è una scienza, ma una sapienza. È qualcosa che, come dire, sullo sfondo oscuro delle domande che facevamo prima, dicendo già che non sappiamo come diavolo rispondere, illumina qualcosa, no? Accende un lumino là in fondo al tunnel. Allora dobbiamo pensare che il sapere politico che appartiene a tutti i saperi specialistici, ma che viene di solito disatteso all'interno dei saperi specialistici, ignorato, lasciato a margine, lasciato fuori dalla porta, riguarda non la scienza ma il sapere. C'è una differenza quindi fondamentale che stiamo cercando di far emergere tra scienza e sapere. Vi faccio notare che se così fosse, avremmo di fronte due giganteschi problemi. Il primo ovviamente è di quello di far corrispondere a questa consapevolezza una pratica politica della quale ancora non abbiamo traccia. Una pratica politica capace di essere un sapere e non soltanto una, come dire, escursione di consensi, una raccolta di voti, qualcosa di molto di più da un punto di vista appunto politico. Ma questo non è ancora tutto. Se si tratta di un sapere e non si tratta di una scienza, allora in qualche modo noi saremmo di fronte a qualcosa che non si riduce ad una scienza, ma che non può fare a meno della scienza. Una sapienza. Questa parola naturalmente risveglia echi, credo, profondi in ognuno di noi, no? Stiamo dicendo, faccio un esempio, ma poi ognuno di voi può farlo a modo suo. Stiamo forse dicendo che dobbiamo rinunciare a pensare che l'umanità razionale, costruita in Grecia dalla filosofia, è l'essenziale dell'uomo e che invece ci sono altre sapienze, che quindi la filosofia si deve aprire all'ascolto di queste altre sapienze, che sono cose già accadute naturalmente nella nostra tradizione, che continuano ad essere presenti in alcune forme, ma le domande si fanno inquietanti anche qui. Sulla base di quale sapienza o scienza, ditemi voi, giudicheremo questo ascolto della sapienza prima della scienza, dopo la scienza, contemporaneamente al sapere scientifico? Cioè, noi stiamo sollevando un problema ineludibile, un problema che se non lo risolviamo saremo nei guai, cioè siamo già nei guai, siamo in un momento tragicissimo della vita dell'Occidente, lo sappiamo tutti benissimo, no? Lo viviamo tutti i giorni, sia pure in maniera banale, in maniera, come dire, deludente, ma anche molto efficiente, no? Molto evidente. Sappiamo tutti benissimo che siamo dentro una barca che va a fondo. E su questa barca non è possibile evitare domande come quelle che stiamo sollevando qui, scienza e sapienza, ma è anche chiarissimo che non abbiamo strumenti per la risposta, che gli strumenti per la risposta di cui disponiamo e di cui faccio uso io qui con voi, con tutta la modestia del caso, sono già giocati dalle logiche precedenti, sono già delle logiche precedenti, non sono inaugurazione di nulla di nuovo, parrebbe. Quindi sapere dell'insieme, diceva già il vecchio Kant che aveva capito tutto. Vi ricordo che Kant aveva lucidamente profetizzato un'altra cosa. Al suo tempo la chimica non era come la geografia, cioè era ancora molto indietro nel suo cammino scientifico. per arrivare ad essere scienza rigorosa nel senso moderno della parola. E Kant aveva subito capito la questione. Aveva detto: sino a che la chimica non sarà in grado di applicare la matematica ai suoi oggetti, non sarà una vera scienza. Ma allora è la matematica la scienza globale? Se lo chiedete a un informatico sarebbe molto tentato a rispondere di sì. E lo vedremo, di questo parleremo a fondo. Quindi scienza della totalità, sapere dell'insieme, non la somma estrinseca intellettualistica delle conoscenze interdisciplinari, ma tutto ciò in fondo chiama i CRI noi da 10 anni, 11 questi e questo qui, con una ostinazione forse degna di miglior esito, continuiamo ostinatamente a proporre come questione transdisciplinare. La necessità cioè di una interdisciplinarità che non si limiti allo scambio dei dati e alla prestita delle tecniche, ma che sia qualcosa di molto diverso, di molto di più, qualcosa che attraversa i saperi, direi di più, qui mi ricordo di Husserl, insomma, che attraversa le persone che coltivano i saperi. Perché questa, vedete, è una questione che qui ho dimenticato, ma sulla quale torno tante volte. Nella conferenza di Vienna, se non sbaglio, non è quella di Praga, nella conferenza di Vienna del 1935, Husserl dice una cosa importantissima. Dice che il problema è l'umanità degli scienziati, che c'è una crisi delle scienze europee, non perché i risultati delle scienze siano in crisi, non era mica cretino, sapeva benissimo, e lui tra l'altro veniva dalla scienza, era un grande matematico da giovane, aveva fatto la libera docenza in matematica con Weierstrass, conosceva perfettamente la scienza del suo tempo, la fisica, quello che ha scritto su Galileo è memorabile. Conosceva benissimo la scienza, ne era perfettamente dotto, sapeva quanto si doveva alla scienza, ma il suo problema era l'uomo scienziato. Questo era il problema politico di un uomo che parlava nel 1935 mentre Hitler stava cacciando gli ebrei dalle università e stava bruciando i libri in piazza. Quindi il problema vero non è se gli scienziati tedeschi sono bravi come scienziati, lo sono di sicuro, e come? In quel momento erano invidiati da tutto il mondo. Il problema è che uomini sono, che coscienza politica hanno, che futuro dell'umanità si disegna nelle loro teste e non semplicemente come risolvono i problemi del laboratorio, o i problemi della disciplina, o i problemi della concorrenza. Quindi ecco, la formazione transdisciplinare di cui noi parliamo ha in questo senso uno spessore politico. Vorrei dire, anche se questo naturalmente va inteso bene, politico qui non vuol dire partitico, non vuol dire destra, sinistra o cose di questo genere, che hanno la loro storia, le loro vicende, che sono in una evidente crisi, lo sappiamo tutti. No, qui politico non significa partitico, politico appunto significa l'olon, la totalità. La finalità. Noi siamo nati con una scienza del telos, con una scienza della finalità, cioè il telos era ciò che guidava tutta la fisica aristotelica. Ci sono momenti memorabili, no, nella nostra tradizione, indimenticabili, che hanno aperto squarci di comprensione memorabili, appunto, quando Heidegger dice quella cosa fondamentale, che il fondamento della metafisica di Aristotele è la fisica. Che se vuoi capire la metafisica di Aristotele devi studiare la fisica, per studiare la fisica devi studiare il movimento, ma devi studiare i 4 movimenti, uno dei quali è appunto il telos, il fine per il quale la statua è stata costruita e messa in mezzo alla piazza, vi ricordate? Sono momenti epocali della nostra storia, è chiaro che quando arriva Galileo, e questo è uno dei punti nevralgici della indagine husserliana sulla scienza moderna, quando arriva Galileo e dice del fine non me ne importa un fico, anzi non c'è. Le cose non si muovono per realizzare un fine, ma si muovono come si muovono. Interessa il modo e non il perché. Poi va bene, leggetevi la Bibbia, sono affari vostri. Finiscono per essere purtroppo poverino anche affari suoi. No? Voi capite che Che cosa succede con un gesto del genere? Con la capacità di dire 2000 anni sono passati a cercare la finalità, lo scopo, il perché? Il nous, il Dio come pensiero di pensiero? Noesis noesios? Beh, ma questo non è vero. Non è vero. Tutto quello che possiamo noi studiare è che le cose si muovono, non perché si muovono, e possiamo matematizzare, cioè calcolare, e quindi anche prevedere, e quindi anche possedere, come lo fanno. Moto omogeneo, se nessun altro moto mi interviene a disturbarlo, continua all'infinito. Voi capite che cavolo di scienziato viene fuori da qui? È evidente che è già tutto questi piccoli passaggi, capite, che di solito si risolvono molto rapidamente nelle storie della filosofia del liceo. E sono momenti fondamentali, cioè succede tutto lì. Improvvisamente abbiamo un Galileo che dice, ma non facciamo confusione, la Bibbia è un libro di morale, non è un libro di scienza, quindi la morale si stacca dalla scienza. Il sapere si divide, si distingue, ci sono i saperi specialistici che sono matematici, perché solo quelli, Kant aveva capito, sono efficienti, consentono previsione, consentono conoscenze reali, consentono potenza inimmaginabile che il mondo non greco e non europeo non ha mai conosciuto. Adesso sì, perché si è diffuso dappertutto, no? Però da questo momento in avanti è in crisi un'umanità. Noi siamo presuntuosi, siamo megalomani e diciamo l'umanità. Anche questo non è vero, è in crisi la nostra umanità. Quando si parla oggi della crisi dell'Europa, di questo si parla, se no si parla di chiacchiere giornalistiche, di chiacchiere di nessun prestigio. Ecco, allora, questo percorso è in Humboldt una delle tappe fondamentali. Alexander, naturalmente, poi c'è anche Wilhelm, no? Il fratello maggiore, grande linguista, come ricorderemo ancora oggi. In verità, ecco, io qui mi sono permesso di dire che il processo era cominciato molto prima, cioè molto prima si stava muovendo su questo pianeta, diciamo così, un movimento del sapere, che era un movimento al tempo stesso economico, politico, psicologico, eccetera, 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 che stava invadendo la Terra, che era in cammino verso la conquista della Terra. Qui mi sono appuntato delle cose ingenue, se vi chiedo scusa, ma sono così riferimenti molto rapidi. Le crociate. Se voi vi leggete qualche libro interessante, importante sulle crociate, le crociate sono indicate come il luogo nel quale l'Europa esplode. Sì, sì, la tomba, eccetera, eccetera, sì, sì, ma in realtà ben altre cose muovono i crociati. E ben altre cose accadono in questo scontro di civiltà, diciamo così. Ma poi le vie della seta di Marco Polo, le carovane che attraversano, vanno al di là, che appunto ascoltano altre canzoni, altri saperi, e portano là però altri saperi. Perché Marco Polo impara il cinese, ma i cinesi imparano la matematica da Marco Polo, perché la loro matematica, e naturalmente siccome sono cinesi, cioè molto intelligenti e molto colti, si rendono ben presto conto che aveva ragione Marco Polo, che la loro matematica è una matematica qualitativa inefficiente, basata su una lingua qualitativa e diversa dall'alfabeto. Tutta una serie, guardate, una costellazione di eventi che solo avere il tempo di studiarli a fondo, io un pochino li ho studiati, ma proprio pochino, vorrei passare la vita su queste cose, se fosse possibile. E poi naturalmente le caravelle di Colombo, la circumnavigazione portoghese degli oceani, la via delle spezie, la via dell'oro, la via dell'argento, le compagnie delle Indie olandesi e inglesi, il nuovo mondo. E accanto a questo movimento che richiamo, vi chiedo scusa in maniera così disordinata, così approssimativa, ma credo di farmi capire, spero di farmi capire, Tutto questo accade unitamente, come dire, a delle specializzazioni tecniche molto precise. Tutto questo è accompagnato da strumenti esosomatici, come dicono gli antropologi, strumenti tecnici, che sono loro che rendono possibili le crociate, la via della seta, le caravelle. Nessuna caravella se non ci sono le navi degli olandesi, le navi dei portoghesi, che sono tutt'altra cosa dalle navi dei veneziani, che stavano in quella bagnarola che è l'Adriatico. Questi invece vanno nell'oceano, figurate cosa vuol dire navigare nell'oceano, senza più altro riferimento che la bussola delle stelle. Però bisogna avere un'astronomia, bisogna avere dei cannocchiali, bisogna avere tutta una serie di cose che prima non c'erano. Cioè, quello che io chiamo il cammino politico del sapere, il cammino politico della scienza, che io prima dicevo è il cammino del lavoro umano, in quanto è il cammino del lavoro umano, è il cammino degli strumenti umani, perché come noi diciamo sempre qui, non so ripeterlo se non prometto l'ultima volta, l'essere umano è originariamente tecnico, perché non c'è un essere umano che poi è tecnico. Umano è umano perché appunto ha il linguaggio, umano è umano appunto perché ha il bastone, umano è umano perché appunto ha i cocci di pietra, eccetera, eccetera. Questo vuol dire umano. Ma ognuno di questi strumenti, proprio per sua natura, per la sua natura tecnica, operativa, perché viene dal mondo, e quindi, come dire, il corpo vivente umano, quello che Husserl chiamava Leib, no? Diventa Körper perché si associa al bastone, si associa allo strumento, si associa al pezzo di mondo che ha prolungato l'azione del corpo e l'ha resa in questo modo umana. Perché dopo dice che prima era un animale, ma lo dice l'uomo che era un animale. L'animale non dice sono un animale, evidentemente. Ecco, è l'evoluzione di questo lavoro degli strumenti che comporta la diffusione politica dei saperi. Cioè il fatto che, oggi lo vedremo molto bene in un punto particolare, il fatto che ogni volta che c'è un cambiamento di struttura, di, diciamo, di universalità del sapere, accade perché c'è una modificazione dello strumento, perché ci sono dei peculiari strumenti che prima dei portoghesi non si avevano, che prima degli olandesi non si avevano, che prima degli inglesi non si avevano e così via. L'arsenale dei veneziani che piaceva tanto a Galileo non era stato capace di arrivare fino lì, ma non è stato capace perché non ne aveva bisogno, nell'Adriatico non ce n'era bisogno. Il problema politico di quel sapere si riduceva a quelle operazioni. Ma lo vedremo questo in maniera, diciamo così, più chiara, più avanti. Emerge allora uno strano paradosso. Ecco, questo è un punto delicato sul quale fermo la vostra attenzione per quanto posso. Uno strano paradosso. Noi europei stiamo da tempo facendo, come dire, ammenda. Abbiamo universalizzato la terra, abbiamo imposto le nostre scienze, abbiamo imposto la nostra scrittura e quindi abbiamo imposto la nostra lingua, il nostro discorso. Non è concepibile un cellulare senza l'alfabeto. Ma vi rendete conto? Questo è uno, lo ripeto tante volte, spesso, è uno dei drammi della Cina. I cinesi, in quanto diventano informatici, e non possono che essere informatici, se no sono perduti come tutti oggi sulla Terra, devono partire dall'alfabeto. Ma la loro lingua non era stata pensata con l'alfabeto, non aveva niente a che fare con l'alfabeto, era tutt'altra cosa dall'alfabeto. Era un'altra tecnologia, era un altro strumento, solo che ha perso, quest'altro è più potente. E allora quello che accade, come voi vedete, è che noi europei abbiamo colonizzato l'intero mondo, imposto la nostra cultura, noi ai papi che dicono che gli uomini sono filosofi, che è assolutamente non vero. Noi siamo filosofi, nel bene e nel male. E naturalmente abbiamo presunto di dire, vedete, questa nostra è l'umanità. Questa è l'umanità. E le altre umanità? Beh, insomma, per bene che vada, sono ancora arretrate. Se voi leggete alcune pagine di Fichte, se avessi il tempo, ve le porterei perché sono meravigliose. Fichte, il quale dice: la scienza europea salverà l'umanità globale perché l'uomo non è nato per fare il facchino, non è nato per fare il lavoratore materiale. Noi siamo gli inventori della scienza tecnica, della scienza che sostituisce alla forza fisica una forza matematica, se possiamo chiamarla così, geometrica. Quindi le altre culture sono semplicemente arretrate, questo per lungo tempo noi l'abbiamo pensato, l'abbiamo detto, poi abbiamo cominciato a pentirci. Ci stiamo da tempo rimangiando queste visioni antropocentriche sull'antropocentrismo, il Novecento cosa non ha scritto, no? Contro l'antropocentrismo, in accoglimento di altri mondi, di altre culture, di altre religioni.
Eurocentrico. Eurocentrico.
Eurocentrismo, cosa ho detto?
Altro.
Vedi, la lingua batte. No, eurocentrismo, non antropocentrismo, certamente. Ce ne siamo resi conto, ecco lo strano paradosso, ce ne siamo resi conto, ma questo non serve a niente. Perché? Ma pensate come vanno le cose oggi: mercato, capitale, comunicazione, informazione, informatica. Quale mai cultura del pianeta oggi può sottrarsi a tutto ciò? Quale mai cultura del pianeta può oggi fare a meno di tutto ciò? E allora siamo di fronte ad un paradosso, vedete, molto inquietante. L'umanità globale è in cammino da sempre. Da quando il buon Dio ci chiese: ma Adamo, dove sei? Stava lì, appunto, nel cammino globale. Aveva cominciato il cammino globale l'albero del bene e del male e della scienza, del vero e del non vero. L'umanità globale è in cammino da sempre, oggi è in cammino più che mai, e nello stesso tempo noi diciamo che non deve essere globale, perché siamo diventati virtuosi. Voi capite qui come si intrecciano tante questioni politiche che oggi sono dibattute in vario modo? Beh, resta il fatto che Humboldt e i suoi amici, sui quali abbiamo tanto lavorato, incarnavano una tappa della universalizzazione della conoscenza della vita su questo pianeta, una tappa complessa. L'abbiamo descritta, io poi ho lì, adesso non l'ho portato qui, ma ve lo faccio vedere dopo, un libro bellissimo che ci è stato regalato da Gabriele Pasqui, che ringrazio, un libro bellissimo su Humboldt, dopo ve lo faccio vedere. Ecco. Humboldt e i suoi amici, cioè Goethe, Schiller, il suo fratello, erano una tappa della universalizzazione della conoscenza della vita su questo pianeta, una tappa complessa, coltivata nel 1790 a Parigi, mentre esplodeva la grande rivoluzione, perché questo è l'Occidente, no? Questa è l'Europa. Può il resto del mondo disinteressarsi della nostra grande rivoluzione? Ma lo può davvero? Può farlo, può dimenticarsene, può ignorarlo a suo danno. Perché quello che si è messo in cammino allora era questa universalizzazione, che è quella che ho detto poco fa, mercato, industria, eccetera, eccetera. 1790 a Parigi sulle ali della grande rivoluzione, poi 1848 con l'ascesa al potere della borghesia, l'accordo, il grande accordo col sovrano, no? Il nemico che diventa un collaboratore. È un po' un sogno, ma in parte è anche così, no? È il sogno di governare la terra, di passare dal sentimentalismo poetico dei romantici alla conoscenza scientifica dei positivisti, della scienza positiva. 1848, diciamo 1850, facciamo prima. 1850-1950. Il secolo fatale dell'Europa. Succede tutto qua. 1850 è il grande sogno illuministico che rinuncia al radicalismo rivoluzionario, la Comune di Parigi, no? Sarà l'ultima tappa di questo cammino, rinuncia al radicalismo per, come dire, per i nuovi statuti, per un nuovo assetto politico. in cui l'autorità del potere si associa al lavoro della borghesia, alla cultura della borghesia, ai lumi, all'illuminismo. 1850-1950. Cosa succede nel 1950? È molto semplice, che l'Europa muore, che da allora non c'è più. C'è ancora la parola Europa, ci sono ancora gli stati europei, certamente, ma oggi siamo quotidianamente di fronte alla, come dire, esperienza della impotenza di questa eredità, no? Siamo alla fine del grande sogno europeo, che oggi viene sancito in tanti modi, no? Fine del grande sogno europeo, sogno di governare la terra in maniera globale, in maniera sapiente, Kant. Anche qui si sarebbe su Kant, sugli scritti politici di Kant, quanto ci divertiremmo. Perché l'Europa ha scatenato la guerra, si è autodistrutta e l'ha persa. Tutti hanno perso la guerra in Europa. Uno solo l'ha vinta. E sappiamo benissimo chi è. È quello che Heidegger chiamava americanismo, non precisamente in maniera gentile. Non lo amava molto. Lui faceva di peggio, però, vabbè. Europa moribonda viene meno come potenza mondiale, l'americanismo prende il dominio del pianeta, mercato, capitale, impresa, informazione, dalla sapienza alla efficienza. Ma i germi erano già nel galileismo europeo, naturalmente. Vedete come si intrecciano le cose. Sono ancora figli nostri questi, degeneri, non degeneri, difficile da dirsi. Dominio del pianeta che dalla sapienza all'efficienza, dalla globalità, diceva Farinelli, alla specializzazione, indifferente alle questioni politiche dell'intero, dell'insieme, come diceva Kant, in sintesi, la base di tutte le conoscenze, di tutte le scienze è politica, stiamo dicendo, è iscritta nella vita economico, sociale e storica delle comunità e dei suoi ceti operosi, del lavoro degli esseri umani. Di questa base però, l'abbiamo detto e ripetuto, le scienze sono ignare, e in questo senso sono in crisi, secondo Husserl, indifferenti nel loro esercizio specialistico, un esercizio che è considerato invece nell'insieme non è una semplice conoscenza, ma noi diciamo dovrebbe essere un sapere, un saper fare, qualcosa appunto di politico, un discorso, una prassi. Quale prassi? E come questa ipotetica prassi, questo discorso sarebbero qualcosa di, come dire, universalmente vero in sé, che recupera il senso dell'intero dell'umanità su questo pianeta? E non, come abbiamo visto, che sempre accada una figura della vita mondiale, della vita vivente, della sua vita contingente, transeunta, della sua scrittura contingente. Gli imperi cinesi sono passati, poi ritornano, a quanto pare. Una scrittura culturale, che è sempre scrittura del transito di una storia particolare, di una vita particolare, di strumenti particolari, di congegni particolari. Quindi in questo senso ogni riflessione, quella stessa che stiamo facendo qui, è quello che io sto insistendo qui oggi a cercare di mostrare, è già politicamente compromesso. Qualunque cosa io vi dica, nel momento in cui sto sollevando questi problemi, che mi sembra impossibile non sollevare, che sia ragionevole farne conto, ricordarci che esistano, benissimo, nel momento stesso in cui io faccio questo, io faccio politica, faccio la vecchia politica, sono un maledetto filosofo europeo, un maledettissimo professorino, con la sua cultura, i suoi libri, le sue biblioteche. Sono già compromesso in un progetto che chiede senso di sé, ma che lo chiede, e non può che chiederlo, in un modo che è già giocato dagli strumenti che usa. Appunto, quello che sto dicendo adesso, il mio maestro Paci non l'avrebbe detto così. Avrebbe detto tutt'altro, Io ho imparato da lui che cosa diceva Husserl, ma quello che lui faceva dire a Husserl non è più quello che gli sto facendo dire io. Perché? Perché io sono più bravo? Perché io sono cretino? No, è che, come si dice nella maniera più banale, più triviale e mai presa sul serio davvero, i tempi sono cambiati, è già. I tempi sono cambiati. Paci scendeva in piazza con gli studenti a fare il 68. Noi adesso il 68 non ce l'abbiamo, devo dire anche meno male perché non era che stasse tutto bene. Allora, sollevando il problema della scienza geografica e della sua nascita moderna, si è inteso sollevare qui queste domande. Questo è quello che ho cercato di fare, che cerco di fare, che continuerò ostinatamente a fare con voi. Cercando di trovare un cammino. Questo ci interessa di sapere della geografia qui. E avremo delle delusioni, ce lo possiamo ben figurare, no? Facilmente. Non possiamo cancellarci nei nostri paradossi, perché emergevano già nella lettura di due pagine straordinarie, tratte dal libro di Farinelli, Geografia, un'introduzione ai modelli del mondo, pubblicato da Einaudi nel 2003. Qui Farinelli, in maniera mirabile, ma anche criticabile, so che Florinda Cambria, per esempio, non era del tutto d'accordo su alcuni passaggi, sarebbe interessante che poi ci dicesse perché. Qui Farinelli mostrava il cammino genealogico, faceva una genealogia mirabile, che passava dal luogo come spazio di vita, come spazio sentimentale, come spazio di lavoro psicologico, allo spazio geografico, alle mappe geografiche. Io facevo l'esempio delle montagne emergenti dalle acque, vi ricordate di Lucia, no? Lucia sulla barca che abbandona la sua terra perché deve scappare a Monza dalla Monaca e contempla un paesaggio che non ha nomi, ma che è tutta la sua vita. E Farinelli riesce a costruire questa genealogia magnifica, come si va dal luogo poetico, sentimentale, anonimo, c'è la montagna, che nome ha, ma non ce l'ha un nome. Vado tutti i giorni sulla montagna perché devo dargli un nome. Alle mappe geografiche, ai grandi, ai Cassini. E così accade che la superficie della Terra diventa la superficie della Terra. Qui cominciamo a, come dire, a vedere con chiarezza, no? Quando noi studiamo la geografia di oggi, con gli strumenti meravigliosi che abbiamo oggi, che addirittura ci guardiamo dall'alto dove siamo, eccetera, eccetera, perché se non ci fosse lo strumento, io mi chiedo ancora come facevo in macchina prima, come si faceva quando non c'era il Cosimo che ti diceva prima destra, la seconda sinistra. Beh, tutta questa è una grande costruzione, una grandiosa costruzione, ma è una grande costruzione, non è la Terra. E qui nascono tutte le ambiguità, tutti gli heideggerismi inopportuni. Ah, perché la terra è quella dei contadini e quella di Lucia. Ma anche quella è una cultura, è una struttura che ha i suoi strumenti, che ha le sue, come dire, meccanicità, i suoi meccanismi. E la gondoletta, la barchetta sulla quale va Lucia è una barchetta particolare, no? Vi ricordate come sono fatte le barche del lago di Lecco? Non sono mica come quelle veneziane. Quindi, in una situazione, come dire, dello spazio semiotico, lo chiamava Farinelli, abbiamo costruito uno spazio semiotico e il problema è che crediamo che sia vero. Il che non significa, quante volte l'ho ripetuto qui con voi, che quindi non sia vero, che sia falso. Non stiamo dicendo che lo spazio semiotico è falso, stiamo dicendo che è un'operazione. Un'operazione come le caravelle di Colombo, un'operazione che mette in campo degli strumenti e delle tecniche e dei discorsi e delle sapienze, delle scienze e ne ottiene un modello del mondo, ne ottiene una trasfigurazione. Ma fateci caso, l'ultima, ma proprio l'ultima cosa che viene insegnata ai nostri ragazzi che studiano la geografia a scuola Ma l'ultima, è proprio l'ultima cosa che viene insegnata nelle nostre università, nelle scienze specialistiche, è quello che sto dicendo. Questo non lo sa nessuno. Questa è la superficie della Terra, finalmente guardata com'è. Finalmente osservata nella sua realtà oggettiva e universale. Che diventa oggettiva e universale. Che è vero, diventa oggettiva e universale, ma questo non significa né che sia falsa, né che sia la fotografia, per dir così, che già la parola fotografia non va bene, l'immagine, diciamo, l'ansicht, la visione di un in sé, di una cosa che è in sé così, è superficie della Terra, non, come non saperlo. Però dobbiamo sempre insistere su questo però, voi mi perdonerete, spero che mi perdoniate. Però anche queste osservazioni non sono innocenti, vero? Come potrebbero essere innocenti? Chi parla qui? Il buon Dio. È una tentazione, eh? L'Occidente, ma non solo l'Occidente ha avuto questa tentazione. Io parlo così perché me l'ha detto il buon Dio. E già perché nel momento in cui io noto e dico che è bravo che Farinelli, che costruisce una genealogia, che va dal luogo... dal luogo psicologico, dal luogo emotivo, allo spazio semiotico, alle mappe e poi alle immagini satellitari. E queste parole dove le mettiamo? In quale discorso le mettiamo? Nella geografia no. Né quella prima né quella poi. E allora di nuovo chi parla qui? Come parla qui, a che diritto, con che diritto prende la parola. Quindi sono un capitolo della genealogia geografica e non un sapere oggettivo di cosa in sé, sono un capitolo della geografia generale. Beh, ulteriori problemi, ma qui la faccio breve, sono emersi, mi ricorderete dall'esame il saggio di Telmo Pievani, sempre dedicato appunto a quale della natura, che si interessava, date le sue competenze, Telmo Pievani è bravissimo, si interessava dei rapporti tra, interessantissimi anche questi, tra Humboldt e Darwin. E non solo Darwin, ma anche Wallace, cioè i due creatori della teoria dell'evoluzione. Non sto a ripetere, questo avete tutti i materiali. Lo dico molto semplicemente. Qui viene in luce quello che noi chiamiamo il grande naturalismo europeo. Naturalismo che poi ha anche traduzioni nella letteratura, no? Molto famose, eccetera, eccetera. La storia della Terra, geologia, la storia della vita, biologia, la storia della uminizzazione, antropologia, la storia della civiltà, sociologia. Un cammino grandioso, profondamente unitario, che ha il suo culmine nella teoria storica dell'evoluzione di Darwin. Sto dicendo una eresia per uno scienziato che mi ascoltasse. Ma che cosa fa Darwin se non storicizzare la natura? Se non appunto raccontare la storia di come si sono evolute le forme di vita in relazione all'ambiente. E l'ambiente in relazione alle forme di vita. Ecco, quando è cominciato questo umanismo, questo grande naturalismo? Un naturalismo che adesso diventa progetto universale, no? Progetto mondiale. Dimentico della sua grandiosità originaria, delle sue componenti pluriculturali, quelle che leggevamo prima, la biologia, l'antropologia, la sociologia, eccetera, eccetera. Ma certamente efficientissimo, no? Ma io mi sono posto questa domanda e rispondo così, non so se rispondo bene, poi giudicate voi. A me pare che si potrebbe indicare l'inizio del naturalismo occidentale, questa cosa così caratteristica che trova nel romanzo occidentale una delle sue realizzazioni più alte e più note anche in tutto il pianeta, ancora oggi e soprattutto oggi. E io mi sono ricordato della figura di Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, il grande umanista, 1407-1457, il primo grande umanista europeo. la filologia, appunto. Dovremmo tornarci. Autore di uno scritto straordinario nel quale si rivendicavano i valori della bellezza della natura, della bellezza dei corpi naturali, dell'amore sessuale, del piacere, intesi come doni della creazione divina, in accordo con una riforma profondissimamente rivoluzionaria dell'ascetismo cristiano del Medioevo, il segno stesso dell'avvento della modernità. Ecco, la domanda che ovviamente emerge subito di fronte ai nostri occhi è: che ne è di questo naturalismo europeo? Siamo ancora naturalisti? Sono ancora naturalisti gli scienziati evoluzionisti darwiniani? O sono diventati dei tecnici? Che hanno perso di vista il grande progetto storico della vita, o la grande traduzione della vita in un progetto storico, come sarebbe più giusto dire. E appunto qui io mi fermavo un attimo ad osservare che tra le scienze universali che sono venute meno, certamente quella più clamorosa per noi occidentali è la filologia. La filologia è tutto per noi. Noi siamo i figli della filologia. Senza gli umanisti che hanno detto quello era il mondo antico, che naturalmente non si diceva guarda come sono antico, se non c'era questa nascita di una coscienza storica che quelli erano diversi, che Giulio Cesare non abitava in un castello, perché al tempo suo i castelli non c'erano, si mette in cammino tutto, capite? Quello che è ovvio, quello che si insegna a scuola, quello che è tradizionale. La storia dell'Occidente come storia della vita europea, delle culture europee, dei paesi europei. Questo è lui che rompe le scatole. Ecco, che fine ha fatto la filologia? Senza la quale non avremmo il fondamento della cultura europea, che sono i testi. Senza i testi dove si va? Sono i testi che hanno nutrito. Ma i testi, dicevamo prima, hanno nutrito anche i computer, nutrono anche i computer cinesi, guarda te, i testi di Omero nutrono il computer cinese. Anche per lui è vero che in principio era il verbum, che è un'eresia per un taoista. Dov'è finita la filologia? Ce lo dice il nostro amico. La filologia ormai è un affare di quattro gatti. Guardati anche con una certa, un certo fastidio, perché spendono soldi per quella roba lì, sì, appunto, i papiri. È scomparsa la filologia. La filologia è diventata la iperspecializzazione specialistica della linguistica. Ma io vi ricordo una cosa e mi limito qui a ricordarla, che questa consapevolezza ha preso luce, ha preso coscienza, ha preso consistenza, ha preso conformità nella riflessione di un grandissimo filologo che già a 26 anni cominciava a dubitare. Certamente Nietzsche, certo, Nietzsche. Noi filologi, questo è scritto, è incredibile, no? Ma una cosa che ho imparato in questi giorni, perché si è sempre ignoranti infinitamente. Quando a 26 anni lui va a Basilea, perché il suo maestro Ritschl, con la sua autorità, ha imposto questo giovine, che non è neanche libero docente, e gli assegnano una cattedra di filologia classica, contemporaneamente, ma non lo sapevo questo, l'ho letto nella vita che viene ricostruita nella Delphi, no? Nelle pubblicazioni delle opere di Nietzsche nella Delphi. Contemporaneamente lui già si iscriveva per laurearsi in filosofia. Questo non lo sapevo, credevo che fosse dopo, che dopo c'era l'incontro con Schopenhauer, Wagner, tutto quello che sapete, no? No, già nel momento in cui sta per diventare professore di filologia, Herr Professor, a Basilea, già comincia a pensare alla filosofia come la sostituta della filologia, e naturalmente non pensa alla filosofia nel senso di storia della filosofia. Non sto a dire, insomma, la cosa qui sarebbe infinita. Quindi, in sostanza, diciamo così, la filologia che viene meno, è uno dei cardini del naturalismo europeo che viene meno. Noi abbiamo ricordato sempre sull'onda delle indagini di Pievani la natura, il fatto che ogni epoca ha la sua atmosfera, e oggi ci torneremo su questo fatto per dargli ragione. Ogni epoca ha la sua atmosfera. Vi ricordate che Telmo Pievani lo descriveva in maniera anche spassosa, perché al tempo suo c'era Humboldt, letto e straletto in tutto il mondo, l'uomo più famoso della Terra, c'era Darwin, c'era Wallace, e poi c'era Robert Chambers, un perfetto imbecille, che aveva scritto un meraviglioso libro sul naturalismo, l'evoluzionismo e il cristianesimo, ben inteso. Teneva tutto insieme. Ma i lettori dell'epoca erano impazziti per Robert Chambers, di cui nessuno di noi sa più neanche chi è. Edizioni su edizioni si sono succedute, lui da prima non si era nemmeno rivelato come autore, poi si è rivelato alla fine. Il principe Alberto, che era il marito della regina Vittoria, lo citava a memoria, quando veniva un visitatore si faceva bello di citare a memoria questo porcata. Beh, ma in tutti i tempi è così, no? In tutti i tempi accade questo, anche nel nostro tempo accade questo, anche noi siamo pieni di libracci che ci circondano, di cui non abbiamo sospetto, ingenui come siamo tutti di fronte alle cose della vita, li prendiamo per buoni, si vedrà. Ricordo una frase di Giuseppe Pontigia, molto bella, di questo scrittore che era mio amico e che ho molto amato. Pontigia diceva una cosa bellissima. Quando sei di fronte a un classico, non so, Proust oppure I Promessi Sposi, il problema non è se loro, i classici, sono ancora attuali, come si suole dire, no? Ma è ancora attuale Tizio, Caio, Sempronio? No, il problema non è quello, il problema è se sei tu attuale a loro, perché loro ti aspettano un po' più in là. I Robert Chambers muoiono, ma queste cose mantengono la loro continuità, la loro prospettiva. Cosa sono questi fili tenacissimi? Questo fatto che hai voglia di cambiare il mondo, ma Aristotele non si può dimenticarlo. Platone non si può dimenticarlo, Galileo non si può dimenticarlo, Machiavelli non si può dimenticarlo. Tornano fuori, tradotti in mille lingue. Beh, anche Telmo Pievani nella sua conclusione recupera alcuni temi che qui ci sono stati di guida, alcune riflessioni che ricordano Farinelli. E vi ricordo appunto una frase di Telmo Pievani, che ormai credo risulti chiarissima a tutti noi. Diceva Pievani: il vate della grande unità della natura, il vate della grande unità della natura, cioè Alexander von Humboldt, aveva provato a sintetizzare poeticamente illuminismo e organicismo romantico, nell'età degli specialismi disciplinari, dello sperimentalismo, delle accademie, nell'età degli specialismi disciplinari, dello specialismo, delle accademie e delle università, però, questa globalità passò presto di moda. Cioè, nel nostro tempo, questa visione, questa grande unità della natura, che aveva provato a sintetizzare appunto illuminismo e poetica romantica, organicismo evoluzionistico e poesia, Goethe. Oggi, scrive ancora Pievani, diviene importante recuperare, vedete, come Farinelli, oggi diviene importante recuperare una genuina scienza delle connessioni, beato te. Sì? Ma come? Il pendolo della storia sta tornando all'idea che la Terra sia un grande sistema unitario di interconnessioni. Cosa sta vedendo il nostro amico Telmo Pievani? Ma forse sta pensando alla rete, sta pensando che appunto la via d'uscita di una scienza globale sia nella informatica ben intesa, genuina scienza delle connessioni. Già, ma il problema è che il fatto che nell'età degli specialismi disciplinari, delle accademie, degli sperimentalismi, la universalità, una delle università così atteggiate, passi di moda, la globalità, dove lo affidiamo? A quale scienza lo affidiamo? A quale sapere lo affidiamo? Ho detto ormai, ci intendiamo, penso, rapidamente, a quale politica lo affidiamo? Dove politica mettetelo tra virgolette, ma credo che mi sono fatto intendere. Politica vuol dire qual è il senso del sapere umano e della sua vita, dei suoi strumenti, della diffusione delle sue potenze, delle sue conoscenze. E qual è il senso politico di questa domanda? Paradosso che rinasce, rinasce, che ci tormenta, che ci ossessiona, che ci perseguita di giorno e di notte. Qual è il senso politico di chiedere questa politica? L'olismo razionale di Humboldt, ha scritto Telmo Pievani, e la sua geografia integrata, bello, geografia integrata, fisica e umana, il suo ecologismo ante litteram, c'è proprio un ecologismo ante litteram in Alexander Flum, riaffiorano oggi, dice lui. Ma io con infinita comprensione, ma anche necessariamente chiedo dove riaffiora ancora oggi. Come riaffiora ancora oggi questo ecologismo ante litteram? Semplicemente nella semplice difesa del fatto che la Terra si sta rovinando? Bene, però nonostante ciò le domande sono preziose, io credo che le dobbiamo tenere molto care, non abbandonarle. E adesso forse possiamo fare un intervallo qui e poi affrontiamo il terzo saggio che precede la traduzione italiana di Quadri della Natura, di Elena Canadelli, che dice una cosa fondamentale, ci insegna alcune cose importanti o ribadisce alcune cose per noi fondamentali. Dice quella di Humboldt è una scienza visuale. Quella di Humboldt è una ansicht, appunto. Ma visuale in che senso? È chiaro che qui esplodono un sacco di cose, voi capite? Una delle prime cose che a me è venuta in mente di fronte a questa scienza visuale è, guarda te, ma il nostro 400, ma la geografia, scusate, la pittura di Leonardo, quando nasceva la tecnologia europea, naturalmente, quella che ha distinto nettamente il mondo occidentale dal mondo che abbiamo trovato in America. La differenza era tutta lì, nel fatto che noi ci eravamo impadroniti di un meccanicismo, di una geometria e di una visione della natura e della strumentalità della conoscenza che le popolazioni autoctone degli Stati Uniti dell'America attuale, insomma, non avevano. Quindi scienza visuale, in quanto che quella è la nostra origine, in quanto che noi in Italia facciamo male a, come dire, a separare così nettamente lo studio della pittura dallo studio della filosofia. Pensate l'assurdità dei nostri studi, che d'altra parte come fare altrimenti? C'è troppa roba da dire, no? Però un ragazzo va al liceo e pensa che studiare Raffaello è una cosa, studiare invece Marsilio Ficino è tutta un'altra cosa. Non è vero, capite? Non è assolutamente vero. La pittura dell'Italia rinascimentale è una grande filosofia, è un grande sapere. I quadri di Tiziano, i quadri di Raffaello, ma già quelli di Giotto sono grandi racconti poetici, grandi racconti politici, scienza visuale. Ma che cos'è questo affaretto maledetto se non scienza visuale, alla quale sono incatenati i nostri giovani che se li levi di lì si sentono male? Quindi voi capite la grandiosità di queste semplici osservazioni, quella di Humboldt è una scienza visuale. Ah, bene, cioè, vediamo, andiamo a fondo, andiamoci dentro. Allora, facciamo una pausa, così di un 10 minuti, un quarto d'ora, e poi diamo la parola alla nostra Elena Canadelli.
Grazie.